Come diceva Franco, questa sera, con l'aiuto del Signore, termineremo le riflessioni che abbiamo iniziato già da un po' di tempo. Stiamo esaminando il saluto fraterno. Vi invito quindi a riaprire la parola di Dio nel capitolo sedicesimo dell'Epistola di Paolo ai Romani. Vediamo un attimo, per l'ultima volta, questo schema che abbiamo visto insieme. Sono stato spinto a esaminare Romani 16 perché facilmente è un capitolo in cui ci si rilassa un po' perché l'epistola è molto ricca di contenuti e con l'aiuto del Signore io ho voluto rivedere e contestualizzare l'importanza anche di questo capitolo eguagliandolo a tutti gli altri. E ho notato come il saluto fraterno è un sentiero che percorre tutto questo capitolo. Abbiamo iniziato esaminando i primi due versetti e vediamo come i saluti iniziano con una lettera di raccomandazione che Paolo fa ai Romani per conto di una sorella di un'altra assemblea che si doveva recare da loro. Abbiamo poi visto il secondo punto, i saluti ai fratelli delle chiese vicine, versetti da 3 a 5, sono quei saluti che Paolo chiede ai destinatari dell'epistola di mandare alla chiesa che si riunisce in casa di Aquila e Priscilla. Poi siamo passati al terzo punto, che è quello più sostanzioso. Qui ci sono i saluti ai fratelli della stessa chiesa locale. Il saluto personale di Paolo ai credenti, di questa assemblea destinataria dell'epistola. E poi con il punto quarto, noi ci siamo trovati in un punto panoramico, il saluto tra fratelli, quando abbiamo discusso del santo bacio. Stasera mi rimangono 5 punti, degli ultimi 3 dirò proprio poco, giusto le cose essenziali che ci sono da sapere, perché i punti 5 e punti 6 si rivelano particolarmente importanti e sono un anello di congiunzione fondamentale per capire, l'importanza di questi saluti. Punto quinto, il saluto da parte delle chiese di Cristo, la seconda parte del versetto 16. Punto sesto, i nemici della comunione fraterna, versetti da 17 a 20, il saluto personale di Paolo, punto 7, che noi troviamo per ben 2 volte, ai versetti 20 e al versetto 24. Punto ottavo, il saluto dai fratelli esterni, quindi non membri della Chiesa di Roma, ma collaboratori dell'Apostolo Paolo, versetti da 21 a 23. Poi finalmente, nono punto, ecco, ora il sentiero finisce perché siamo in cima. In cima abbiamo il centro su cui si fonda la comunione, colui che è l'autore per eccellenza della comunione, ovvero Cristo. Cominciamo subito. Il saluto tra chiese. La seconda parte del versetto 16 dice: tutte le chiese di Cristo vi salutano. Su questo possiamo essere tutti d'accordo. Dio vuole vedere chiese locali in comunione tra loro. Abbiamo un esempio bellissimo che riprendo dal primo studio che ho portato, cioè dalla conferenza di Gerusalemme. La conferenza di Gerusalemme mostra come deve essere la comunione tra le chiese. Purtroppo non esiste chiesa locale senza problemi, siamo umani, è normale. Però attraverso la conferenza di Gerusalemme si vede quanto la comunione stia a cuore ai credenti. E non necessariamente i credenti di una stessa chiesa locale, ma di più chiese locali. Si valuta l'esistenza di un problema. In Acaia i credenti percepivano molto forte il problema dei giudaizzanti. Erano turbati. Ma è un problema che abbiamo solo noi, dobbiamo coinvolgere qualcun altro. Si valuta quindi se il problema è reale e se si vuole risolverlo o meno. Ecco che la notizia giunge a Gerusalemme. E Gerusalemme dice: eh no, questo è un problema, bisogna affrontarlo. Ci si incontra insieme, si prende una soluzione insieme sulla base della parola di Dio, non sul secondo me, non sul secondo Paolo, sul secondo Barnaba, sul secondo Pietro. La soluzione viene condivisa perché? Perché sulla base della parola di Dio viene scritta e poi viene condivisa dalle assemblee. Questo è il quadro che la scrittura ci presenta. Se Se guardiamo invece qual è il quadro attuale, ci mettiamo le mani nei capelli. Questa è una testimonianza personale, fratelli. Ci sono problemi che vengono percepiti come tali solo da poche assemblee. Quando un credente sposa una non credente, secondo la scrittura dovremmo piangere e gridare allo scandalo, perché Dio e Satana vengono resi consuoceri. Nelle realtà ecclesiali si fa festa come se nulla fosse. E se tu non partecipi, ti faccio mettere fuori comunione. Perché non partecipo a una bestemmia. Questa è una storia vera, fratelli. Poche assemblee vogliono affrontare veramente i problemi o risolverli. È un problema che hanno loro, quindi non ci interessa. Però prevenire è meglio che curare, forse il confronto è ancora più utile. Ci si incontra insieme per parlare di quasi nulla. Sono anni che si è divisi sul concetto della sovranità di Dio, sulla certezza della salvezza, sull'indissolubilità del matrimonio. Lo sappiamo. No, ma non parliamo di queste cose, parliamo solo di evangelizzazione. E quando sento queste cose penso sempre a un malato oncologico che ha l'unghia incarnita e pensa che il problema grosso sia l'unghia incarnita piuttosto il tumore che lo fa star male. Sono frasi che io non posso sentire, fratelli, perdonatemi questa affermazione. Non si prendono più decisioni insieme, ogni assemblea ha una vita sua. La soluzione è relativa. Ah, ma è un problema per voi, non per noi, la risolvete così, a noi. Un'altra cosa, come se lo Spirito Santo dice A a una chiesa, B a un'altra chiesa, eccetera. Era il 2010 quando ho scritto queste cose. Siamo nel 2022, rivedendo la slide, non ho potuto cambiarla. E ho trovato conferma proprio vedendo questo aspetto. La chiesa è di Cristo. In analisi grammaticale, di Cristo risponde a una domanda di chi, di che cosa, è un complemento di specificazione. Indica l'appartenenza. Questa Bibbia è di Daniele, vuol dire che questa Bibbia appartiene a me, la tengo io. Questa biro è di Franco, questa biro appartiene a Franco. La Chiesa è di Cristo, appartiene a Cristo. Però c'era qualcosa che stonava, perché Cristo è il capo della Chiesa, Cristo è quello che ha istituito la Chiesa. Perché questa specificazione? La Chiesa è già di Cristo, non ha bisogno di questa specificazione. Perché è scritta? Volete sapere la spiegazione? Perché evidentemente non tutte le Chiese hanno Cristo come capo. C'è un esempio nella scrittura, in Apocalisse. Quella chiesa dove Cristo alla porta che sta bussando fa scusate, io dovrei essere lì dentro. Il diotrefismo, ho avuto già modo in passato di parlarne, è quando ci sono dei pastori che trattano la chiesa come la loro personale azienda, senza curarsi della conformità alla scrittura. C'è anche il problema, c'è anche l'eccesso opposto. Ci sono quelli che dicono no, noi non vogliamo gli anziani, decidiamo tutti in democrazia. Chiaramente l'assenza di santificazione. Adesso, fratelli, questa specificazione di Cristo ci spinge a capire che quello che c'è scritto nei versetti da 17 a 20 non è una parentesi. Non è una parentesi, non è una digressione. È parte di un tutt'uno. Non esiste un sentiero senza difficoltà, sapete? Ci sono sempre dei pericoli. Una cosa che ho scoperto di recente è che ci sono degli escursionisti esperti che vanno sempre in giro con i loro bastoni. Anche quando il sentiero non presenta chissà quale difficoltà, ma sentendo in lontananza parlare uno di loro, mi ha fatto molto riflettere il fatto che abbia detto: no, tu devi picchiare bene sul terreno, perché se ci sono le vipere, queste sentono il rumore forte e scappano perché i rettili non sono aggressivi, ma al contrario hanno paura e scappano. Non l'avevo mai vista sotto questo punto di vista. Però anche noi, il Il sentiero è difficile perché? Perché nel gregge del Signore ci sono lupi travestiti da pecore e questo ci spinge a parlare dei nemici della comunione. I versetti magari li leggiamo per brevità poco per volta perché voglio fare un'analisi particolare di questi versetti. Guardate le parole che ci sono. Ora vi esorto, fratelli. Ora è un avverbio di tempo. Vuol dire in questo momento e vuol dire anche alla luce di quanto abbiamo affermato fino ad ora. L'esempio pratico. La maestra di matematica di prima elementare insegna ai bambini, 2 più 2 fa 4. Ora vi spiego perché. Quell'ora unisce il concetto, la frase. Qui la stessa cosa. Si passa dal santo bacio, si passa dal saluto delle chiese, precisando le chiese di Cristo, perché quando le chiese non hanno Cristo come capo, si presentano questi personaggi a cui dovete stare molto attenti. Ora, fratelli, vi esorto. Oltre a voler dire incitare e spronare, esortare etimologicamente vuol dire indurre un certo tipo di comportamento. Perché Paolo esorta? Perché dà l'esempio per primo. L'esortazione non è per tutti, fratelli e sorelle. Ma l'esortazione di un credente spirituale dà una ventata d'aria fresca che è qualcosa di meraviglioso. Ora vi esorto, fratelli, quindi sta parlando a dei credenti, sta parlando di persone rigenerate dalla grazia di Dio, membri della stessa famiglia spirituale. Vi esorto, fratelli, a fare cosa? A tenere d'occhio coloro che provocano le divisioni e poi anche gli scandali. Tenere d'occhio, purtroppo non c'è Giuseppe stasera, mi avrebbe potuto confermare, è un termine militare che vuol dire prestare guardia, vegliare, sorvegliare. È il termine che si utilizza quando c'è la guardia sulla sommità della torre che durante la notte deve controllare che non ci siano invasioni nemiche. Perché? Perché se si scorge qualcosa in lontananza è il primo responsabile a dare l'allarme e dire a tutti gli altri, che magari stanno anche dormendo, svegliatevi, qua bisogna stare allerta. È lo stesso principio, lo stesso versetto. Tenere d'occhio coloro che provocano, coloro che eccitano, che alimentano, che accendono, che istigano, che incitano, sono tutti sinonimi. Le divisioni, volete sapere l'originale greco cosa vuol dire? Diversità di opinione. Non si parla di un fondamento dottrinale, eh? Basta un'opinione diversa. Ovviamente nel contesto biblico, non parliamo di società qui. Diversità di opinioni, divisioni e scandali. Il Signore Gesù ha dato degli insegnamenti molto precisi sullo scandalo. In Luca 17 dice: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettata al mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. Cioè, è veramente molto duro e categorico. È come se dicesse, è meglio la morte che lo scandalo. E dice, è impossibile che non avvengano. E perché? Perché il peccato è la cosa più scandalosa che ci possa essere agli occhi di Dio. E sa che l'umanità giace sotto il potere del maligno. Per questo è impossibile che non avvengano gli scandali. In Matteo 18 dice ancora, guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Attenzione, qui c'è un altro dettaglio. Perché se è così scandaloso è necessario? È necessario perché, evidentemente, le aspettative non erano totalmente sul Signore. Quando noi ci scandalizziamo di qualcosa, ci scandalizziamo di un qualcosa che non ci saremmo mai aspettati, ma che invece dovevamo mettere in conto che da un momento all'altro avrebbe potuto accadere. Anche per un non credente può essere necessario, perché al buon 90% quello scandalo riguarda il fondamento su cui questo non credente ha costruito la sua vita. E quello è il momento migliore per far arrivare il messaggio dell'Evangelo. Quindi, nonostante ci siano dei guai, da un altro lato è necessario, perché ci fa riflettere. A noi come credenti, perché ci fa rivedere un po' le nostre aspettative e le nostre priorità spirituali. Ma il non credente è una bella pugnalata su cui noi possiamo lavorare per far capire. Vedi che questo è successo perché i tuoi valori non collimano con il Signore e devi riconsiderare la figura del Signore che vuole dare la salvezza. Queste divisioni e questi scandali, andiamo avanti, sono in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Quindi stiamo parlando della rivelazione biblica. Questo ci parla del fatto che nel momento in cui nasciamo di nuovo, magicamente non sappiamo in automatico tutta la scrittura, abbiamo bisogno di impararla progressivamente. È il Signore stesso che ha il giusto programma di apprendimento per ogni suo figliolo. Lui sa come trasmettere a ognuno di noi individualmente i concetti della scrittura. Dall'altro canto, ovviamente, c'è la nostra responsabilità nel ricevere, nel purificare continuamente, costantemente, tutto quello che la nostra mente immagazzina in continuazione. E ricordiamoci di questo punto fermo: da un lato il bisogno di rifiutare ogni contraffazione, ogni filosofia umana, anche quando viene spacciata per evangelica, ma non lo è ovviamente, e soprattutto che ciò che è in contrasto con l'insegnamento ricevuto è anatema, maledetto. Che soluzione dà l'Apostolo? Quella che secondo il mondo è una forma di vigliaccheria, ma secondo Dio è la più grande forma di saggezza che noi possiamo manifestare davanti a questo pericolo. Allontanatevi da loro. Anche qui vuol dire ritiratevi, tiratevi indietro, indietreggiate di fronte a un pericolo, abbandonare definitivamente un'attività e un ulteriore significato. Però il termine è sempre di natura militare. Lo stesso termine militare che noi troviamo con il prestare la guardia, fare la guardia, è lo stesso che viene dato qui per dire battete in ritirata. Esattamente quello che ha fatto Giuseppe davanti alla moglie di Potifar, quando gli si è veramente avvinghiata addosso e lui, lasciando la veste, è scappato. Secondo il mondo, Giuseppe era uno stupido, avrebbe potuto approfittarne. Secondo Dio, questo era un uomo consacrato che non voleva peccare contro Dio. La stessa cosa siamo chiamati a fare noi, sebbene qui non ci coinvolga l'aspetto fisico-sessuale come è stato nel caso di Giuseppe. Quindi abbiamo l'ordine, non il consiglio, abbiamo l'ordine di ritirarci da chi vuole alimentare inutili polemiche, provocare diversità di opinioni, portare scandali all'interno della Chiesa di qualunque tipo, che siano peccati e o false dottrine. Il versetto 17 qua, l'ho letto su una traduzione interlineare, mi ha fatto molto riflettere. Dice: vi esorto poi, fratelli, di guardarvi dai fautori delle discordie e di intralci alla dottrina che voi apprendeste. Allontanateli. Letto così può creare sicuramente altre applicazioni ugualmente utili. E io ancora una volta mi devo rivedere queste cose. Sono costretto, sapete perché? Perché poi apprezziamo ancora di più il comportamento dei credenti di Roma. Perché la Chiesa odierna non tiene molto conto in realtà di questi preziosi ordini spirituali? La prima risposta è che il pericolo non è preso in considerazione. C'è chi dice che allontanare questi fautori di discordia sia un'esagerazione, ma quello andava bene per i tempi dell'Apostolo Paolo. Noi siamo moderni. C'è chi li accoglie perché dice che la diversità arricchisca la Chiesa. C'è chi afferma l'esistenza di false dottrine, ma nega i falsi dottori. E io puntualmente faccio la stessa domanda. Scusami, ma se c'è una falsa dottrina che sta entrando, evidentemente c'è anche un falso dottore che si sta occupando di farle intrufolare per bene. Dobbiamo denunciare la falsa dottrina, però attenzione, noi dobbiamo beccare anche il falso dottore che la sta propinando, perché è lui che va fermato. C'è chi afferma che l'importante è che certe dottrine se le tengano per sé senza coinvolgere la Chiesa. Questo ma nel momento in cui noi sappiamo siamo responsabili, non possiamo tirarci indietro. E c'è anche chi è, come diceva Gino in una delle volte che presiedeva, c'è chi si ritiene più giusto del Signore. Li tiene in comunione perché pensa di poterli far ravvedere. Non allontanarti, tienlo, quella persona non si ravvede perché non ha parlato con me. E anche qui, storia vera. Secondo motivo, una totale mancanza o trascuratezza dell'utilizzo della disciplina nella Chiesa. Quando nomini queste parole, parte subito il sospiro. Questo è un elenco particolare, almeno i primi due punti. Credenti, scusate le virgolette, ma è indispensabile, non ce la faccio a toglierle. Credenti a favore dell'aborto, dell'utilizzo di droghe e della prostituzione. Ho sentito questa conversazione. Tranquilli, non qua. Tranquilli. Credenti a favore dei matrimoni misti. E qua mi sono fermato perché ho voluto vedere perché il Signore, in ogni epistola paolina, fatta eccezione per Filemone, ha un messaggio di denuncia verso le false dottrine e verso i falsi dottori. Leggendo la scrittura noi vediamo che Dio Padre, attraverso l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi, ha insegnato ad avere tutti un medesimo parlare, a non avere divisioni fra noi, ma a stare uniti in una medesima mente, in un medesimo sentire. Gesù Cristo ha pregato al Padre che siano tutti uno, nella nota preghiera sacerdotale, e lo Spirito Santo che ci ha inserito in un unico corpo. Prima Corinzi 12, 12, 13. Quindi tutta la Divina Trinità è attivamente impegnata nel voler realizzare l'unità della Chiesa e le Chiese di oggi invece tollerano la diversità. C'è qualcosa di troppo grave, ma al tempo stesso di molto solenne. Un terzo motivo è un concetto errato di comunione, e questo forse è quella che va per la maggiore. Oggi si confonde forse, ma secondo me viene sostituito il concetto di collaborazione con quello di comunione. Io qui non ho preso nessun dizionario biblico, ho preso un normalissimo dizionario e ho voluto confrontare la collaborazione con la comunione. La collaborazione indica un gruppo di persone che lavorano insieme ad altri per il raggiungimento di uno scopo, singoli individui mossi per interessi comuni. È quello che un qualsiasi non credente fa. C'è un paese di pochi abitanti, non ci sono attività per bambini, mettiamoci insieme, facciamo una società, facciamo qualcosa per i bambini. Questa è collaborazione. Ma la comunione, privilegio esclusivo dei credenti, indica un'unità composta da più persone che agiscono come se fosse una. Indica letteralmente un solo corpo che va in un'unica direzione. Quindi, non sto dicendo che la collaborazione è sbagliata, assolutamente, ma la collaborazione deve venire quando c'è la comunione. Salto una slide, non sono riuscito a cancellarle. Questa superficialità ha portato quattro gravi conseguenze. In primo luogo, lo sviluppo del relativismo e la crescita dell'ecumenismo, perché ognuno ragiona secondo il proprio discernimento, ognuno è legge a se stesso, un po' come al tempo dei giudici. L'assenza della crescita delle chiese locali contro l'aumento delle associazioni interdenominazionali, e questo io lo vedo ancora oggi, una crescente tolleranza verso peccati che fino a 70 anni fa erano considerati un abominio. E questo falso principio dell'unità nella della diversità che arricchisce la Chiesa, almeno in una sedicente Chiesa, ha preso piede. E qui vi porto un esempio. Se un calvinista espone la sua fede in modo diverso, arricchisce la Chiesa, anche un omosessuale arricchisce la Chiesa perché porta un modo diverso di vivere la sessualità. C'è chi c'è cascato, eh? Cioè, da un punto di vista umano è logico, ma da un punto di vista biblico è un abominio. Ma logicamente viene accettato da un punto di vista umano, la filosofia umana che si va avanti. Dall'altro Vediamo ora quali sono le caratteristiche di questi seduttori. Il versetto 18. Non servono il nostro Signore Gesù Cristo. Nostro, mio, Paolo, vostro, credenti di Roma. E quindi cosa sta dicendo? Che hanno un altro padrone. Non servono. Servire è un termine pratico. Quindi sono persone che parlano ma che non agiscono. O se agiscono, agiscono verso i loro galoppini che si sono fatti abbindolare. Per usare una parola, non sono nati di nuovo. Non c'è un'altra spiegazione. E infatti servono il proprio ventre. Non vogliono innalzare il nome di Dio, vogliono elevare soltanto loro stessi, sono alla ricerca di proselitismo e il modo in cui lo fanno è interessante perché usano un parlare dolce e lusinghiero. Lusinghiero letteralmente vuol dire che dà soddisfazione, che accarezza l'amor proprio. Oh, finalmente, finisco questa parte negativa. Guardate alla Chiesa di Roma, cosa viene detto. La Chiesa di Roma non aveva preso sotto braccio questo aspetto. Davanti alle false dottrine e ai falsi dottori avevano una visione strettamente chiara. Quanto a voi la vostra obbedienza è nota a tutti. A tutti. Paolo si era congratulato con Tessalonica per l'esempio di fede che erano diventati davanti a tutte le chiese. E nel caso di questa chiesa locale che Paolo non aveva ancora conosciuto nel suo aspetto corporativo, diciamo, si rallegra perché l'obbedienza è nota a tutti. Mi rallegro dunque per voi, ma vuole rilasciare comunque l'avvertimento, perché la fedeltà di oggi non è automaticamente la fedeltà del domani, desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. Il versetto 20 è la promessa. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Resistete al maligno ed egli fuggirà da voi. Questa è una promessa per tutti. Basta non scattare nel compromesso. Mi rendo conto che non è facile, perché il nemico che ci osserva sa quali sono i punti deboli su cui fare leva ed è per quello che giorno dopo giorno dobbiamo rinnovare la comunione col Signore. Allora, non vado avanti con le slide, quindi gli ultimi tre punti li affronterò abbastanza velocemente, ma per dire almeno l'essenziale. Il settimo punto era il saluto personale dell'Apostolo Paolo. Lo troviamo nel versetto 20 e nel versetto 24. Soltanto in questa epistola viene ripetuto due volte. In tutte le altre è la conclusione di ogni epistola. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. È praticamente la firma dell'Apostolo Paolo. Ma cosa vuol dire? Cosa indica questo augurio? Che corriamo il rischio di perderla, questa grazia? No, certamente. Ma che possiamo perdere le benedizioni e i benefici? Quella è una possibilità, fratelli e sorelle. Non è un augurio per dire stai attento che perdi la salvezza. Non è quello il messaggio. È il messaggio che fa appropriati costantemente della grazia per avere una vita spirituale vittoriosa. Ottavo punto, i saluti dai fratelli esterni. Leggiamo i versetti da 21 a 23. Timoteo, mio collaboratore, vi saluta, e fermiamoci. Vedete collaboratore qui? Ma collaboratore a discapito della comunione? Non era così l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo valutava la comunione dei credenti nelle loro realtà locali. Quando vediamo la chiamata, quando vediamo Paolo prendere sotto la sua ala Timoteo, prende sotto la sua ala un giovane convertito che si stava donando alla Chiesa. Poi è chiaro, si parte dalla comunione, poi quando c'è questa, anche tramite la collaborazione ci si fortifica a vicenda, ci si incoraggia reciprocamente. Timoteo vi saluta e vi salutano anche Lucio, Giasone e Sosipatro, miei parenti. Attenzione, chi pensa che l'Apostolo Paolo sia stato solo quello che andava a fondare le chiese, a fortificare le chiese, si sta sbagliando. Questi sono parenti. mentre Andronico e Giunia nel versetto 7 c'è questo dettaglio che erano in Cristo prima di Paolo, qui questo dettaglio non c'è. Ci sono altre traduzioni che dicono connazionali. Nelle prime versioni di Diodati era scritto cugini, quindi possiamo comunque dire che Paolo evangelizzava anche casa propria. Ci sono diversi parenti di Paolo fra i credenti. Si partiva da Gerusalemme e poi fino all'estremità della terra. Non partiva in quarta andando fino all'estremità della terra. Partiva da casa propria. Versetto 22. Io Terzio, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Signore. Terzio, sei un eroe. Non c'era il computer. Non c'era Word. Detta, io scrivo. No. Immaginatevi la lunghezza di questa lettera scritta manualmente con inchiostro, facendo bene attenzione a non macchiare l'inchiostro con le mani e controllando bene che l'inchiostro si asciugasse sul papiro. Io non so quanto tempo ci ha messo a dettare la lettera, ma è stato un servizio di una portata incredibile. E qui io mi sono fermato. Paolo avrebbe potuto rivolgersi a qualche scrittore particolarmente esperto, uno che sapesse ricamare bene, finemente le lettere. Ha scelto un credente che compare solo qua in tutta la scrittura, eppure ha voluto lui. Fratelli, è una sofferenza vedere nelle realtà locali i servizi dati ai non credenti. È un danno incredibile. È un inganno anche che stiamo trasmettendo al non credente. A farne le spese peggiori di tutto questo è la musica nella chiesa. Guarda quel fratello, sì, suona bene, sa condurre, però vedi quel simpatizzante. Ma quello è diplomato in chitarra. Ma sai come suona bene? Facciamo suonare lui. Hai visto quanto abbiamo cantato bene? Sì, abbiamo ricevuto delle belle emozioni, ma non abbiamo onorato il Signore. Perché servizio lo fanno i credenti, quelli che sono nati di nuovo. Versetto 23. Gaio, che ospita me e tutta la chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, il fratello quarto, vi salutano. Gaio chiaramente richiederebbe uno studio a parte. È un altro fedele collaboratore a cui viene dedicata anche una delle epistole di Giovanni. Erasto, il tesoriere della città, lo troviamo attivamente impegnato nella gestione dell'offerta per i credenti della Macedonia. E infine, fratelli, e concludo, leggiamo i versetti da 25 a 27, siamo all'ultimo punto, siamo arrivati in cima, ora siamo in vetta. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede, a Dio unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria in eterno. Amen. Attenzione. Siamo arrivati al punto panoramico, c'è una visione a 360 gradi, questa parte si trova tra due amen, in verità, amen, amen, proprio come iniziava il Signore Gesù e i suoi insegnamenti, in verità, io vi dico, eccetera. Siamo in cima, ora possiamo capire ancora di più la bellezza dei saluti. Tutto questo è stato reso possibile perché il messaggio di Gesù Cristo è stato conforme a tutta la rivelazione biblica. È stato rivelato. Dio ha parlato in molte maniere, ma noi ha parlato per mezzo di Gesù Cristo. E l'Apostolo Paolo, che si è impossessato del messaggio di Gesù Cristo, può dire il mio Vangelo, non mio perché è distaccato dal messaggio di Cristo, ma perché è parte essenziale della mia vita. Per ordine dell'Eterno Dio, perché le nazioni ubbidiscono la fede. Qui si ritorna al capitolo 1. Qui si ritorna al capitolo 1, perché Paolo, quando si presenta, dice che ha ricevuto grazie apostolato, perché si ottenga l'obbedienza della fede fra tutti gli stranieri. A Dio unico in saggezza. Bellissimo. Quando siamo sulla vetta di una collina o di una montagna, noi guardiamo in basso e vediamo tutto il percorso che abbiamo fatto, è vero? Molti di questi cari credenti sicuramente non si sarebbero mai aspettati di trovare i loro nomi nella scrittura rivelata. Però io mi chiedo, se il Signore non dovesse tornare a breve termine e dovessero passare degli anni, ti piacerebbe essere ricordato come un esempio in una mail, in un messaggio su WhatsApp tra fratelli? Penso che possa fare piacere, ma anche se dovesse accadere mentre siamo in vita, che quello che succede non serva ad innalzare l'orgoglio, il nostro io, ma che serva ad innalzare colui che ha reso possibile questo straordinario miracolo di riconciliazione e che ci ha permesso di poter godere di questi momenti insieme. Tutto questo è stato fatto in virtù di colui che ci ha amati. A Dio unico, potente in saggezza. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.